al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Radio Vaticana Italia. Fraternità, fondamento e via per la pace è il titolo del messaggio di Papa Francesco per la 47esima giornata mondiale della pace che si celebrerà il 1 gennaio 2014, messaggio che è stato presentato questa mattina presso la sala stampa della Santa Sede. Alla presentazione sono intervenuti Sua Eccellenza Monsignor Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e Vittorio Alberti, ufficiale del medesimo Dicastero. Essendo il Cardinal Turkson presidente del Pontificio Consiglio ancora a Johannesburg dopo la cerimonia ufficiale in memoria di Nelson Mandela, il testo che era stato da lui preparato è stato letto dal padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa Vaticana. Allora oggi vogliamo commentare a caldo il testo di questo importantissimo messaggio e lo facciamo subito in diretta con Sergio Paronetto, vicepresidente nazionale di Pax Christi. Ben trovato, buon pomeriggio.
Sì. Pomeriggio, grazie.
E tra qualche minuto raggiungeremo anche Sua Eccellenza Monsignor Matteo Zuppi, vescovo ausiliare di Roma, che se non sbaglio è già in linea. Allora saluto anche lui. Buon pomeriggio, Eccellenza.
Buon pomeriggio anche a voi.
Domando ad entrambi la novità di questo messaggio, una novità di impianto e anche di appello. Paronetto.
Secondo me siamo davanti a una meraviglia, a una convocazione dei credenti e di tutti gli uomini di buona volontà a far parte dell'unica famiglia di Dio, a riconoscerci fratelli e sorelle e a conoscere il sogno di Dio, ad ascoltare quindi il grido dei poveri e dei deboli, ad operare insieme con una mobilitazione totale, globale. Ecco, quello che in questo contesto emerge è che la pace diventa un bene primario globale, quotidiano e universale, e che tocca tutti gli ambiti della vita personale, familiare, civile, economica, politica, culturale, pedagogica, sociale, ecclesiale, teologica, e quindi che mobilita, diciamo, il popolo dei credenti e il popolo della pace, variamente inteso appunto, ad un cammino comune. La pace, cioè, non solamente predicata o pensata come dottrina o vista come esortazione, come auspicio, tutte cose utili, ma proprio come bene primario da promuovere. Il Papa l'aveva detto proprio anche in settembre, convocando quella bellissima, grandiosa veglia mondiale orante per la pace in Siria, in Medio Oriente, nel mondo, proprio diceva: la pace è un dono troppo prezioso che deve essere promosso e tutelato. Ecco, nella parte finale di questo messaggio, che ho avuto modo di guardare velocissimamente in questi minuti, lui dice che la pace fraterna, quindi la pace come fraternità e la fraternità come pace, ha bisogno di essere scoperta, di essere scelta, di essere quindi amata, sperimentata, annunciata e testimoniata continuamente. In questo testo lui sa unire, come capita spesso al Papa, no, con uno stile immediato, diretto, esistenziale, diciamo così, e creativo, sa unire la profezia e la politica, l'idealità e il realismo, e la fraternità come dono di Dio e come donazione tra di noi, e quindi come vita fraterna. E sì, qui dentro c'è un impegno che il Papa ci presenta e ci offre, perché ci dice che deve essere un impegno quotidiano per tutti, un esercizio perenne, dice nella parte finale, di empatia, di ascolto, di un cammino comune anche esigente, che sa donarsi e che sa spendersi con gratuità per il bene di tutti. Quindi c'è una mobilitazione che io vedo, sì, legata anche al tormento, alla fatica, alle contraddizioni della vita moderna, e sono tante, i dolori sono grandissimi, non a caso il Papa parla spesso di grido da accogliere, grido da ascoltare, ma ci vedo questa grande fiducia nella possibilità di cambiare, quindi fatica sì ma anche gioia, lotta sì ma anche festa, azione sì ma anche contemplazione, tormento sì ma anche bellezza, e quindi la pace come valore ma anche come sapore.
Come vita piena,
infatti all'inizio si parla proprio della ricerca,
esatto,
della vita piena, di un anelito da riscoprire, del resto sono le tematiche presenti nei grandi testi, no? Che il Papa cita direttamente o indirettamente.
L'ultimissimo, no? La Evangelii Gaudium. Monsignor Zuppi, allora, fraternità, parola chiave. Il Papa in questo messaggio scrive: senza di essa diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura. E la fraternità parte dalla famiglia, che è la sua sorgente.
Dunque, senz'altro, infatti c'è proprio il riferimento alla famiglia e anche il senso anche proprio del nucleo familiare, ma anche mi sembra soprattutto quella di vivere il mondo come un luogo familiare. Non a caso riparte da Caino e Abele, dai primi fratelli,
esatto.
E da lì, da quel mistero di iniquità e da quella scelta di non rifiutarsi, di non opporsi al male di Caino, da cui nasce la violenza, la guerra, la corruzione, lo sfruttamento del creato, tutti i temi che Papa Francesco ci ha abituato in questi mesi, con cui ci ha abituato a confrontarci, in una consapevolezza che ogni violenza è contro un fratello e che non c'è una pace senza la fraternità, perché la pace è indivisa e questo è una consapevolezza, potremmo dire, ci aiuta a guardarci effettivamente, a riscoprire quello che siamo e a rifiutarci di entrare in tutte quante le logiche di divisione.
Ecco, questo aspetto della pace indivisa, Papa Francesco lo riprende dal Beato Giovanni Paolo II e cita insieme a lui gli altri suoi predecessori, a partire da Paolo VI, per poi arrivare a Benedetto XVI.
Certamente, perché non a caso c'è sempre una grande continuità, ovviamente, nella riflessione. Mi sembra che la convinzione, la passione, ecco, con cui Papa Francesco ci coinvolge in questo sogno di fraternità, fondamento e anche via per la pace, quindi non è soltanto ciò da cui, per cui siamo stati creati, potremmo dire, ma la via della fraternità e quindi di ricostruire un tessuto lacerato dall'individualismo, dall'indifferenza, da quella globalizzazione dell'indifferenza, è la via con cui noi possiamo costruire la pace. Temi, per esempio, appunto, ha ripreso il tema della globalizzazione dell'indifferenza, perché effettivamente siamo tutti molto più individualisti e nell'individualismo non pensiamo di poter stare in pace anche se appunto il mondo intorno non lo ha. Al contrario, mi sembra che c'è un interesse generale che l'enciclica chiede e anche quindi proprio una costruzione, ecco, mi sembra di una fraternità che al contrario l'individualismo rompe continuamente, che lacera, ecco, continuamente. Poi devo dire che alcuni temi mi hanno ugualmente molto appassionato, faccio soltanto un accenno, quello sulle carceri, perché non a caso anche ritorna sulla l'economia, la droga, la corruzione, quanto è importante il tema della legalità,
il riferimento alle mafie, esatto, e alla criminalità.
No.
Questo può essere considerato una vera novità in questo messaggio, come del resto sottolineava nella presentazione di questa mattina Vittorio Alberti del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
Non c'è dubbio, come anche l'indicazione di stili di vita, che credo che non è certamente la prima volta, ma indubbiamente in questo contesto acquistano una indicazione pratica che può coinvolgere davvero tutti quanti nella ricostruzione della fraternità come via per la pace.
Ecco, sempre Vittorio Alberti, nel suo intervento di questa mattina, Paronetto, sottolineava: fratellanza non significa dobbiamo essere buoni o più buoni, sarebbe troppo superficiale. Fratellanza è prima di tutto azione empatica del ragionamento, azione e scommessa del discernimento. È un dire: le cose stanno così? Sì, la penso così, ma ora vediamo invece di andare oltre, vediamo di ricercare un ulteriore punto di vista anche lì dove sembra assurdo cercare. Paronetto, e poi sempre Monsignor Zuppi.
la fraternità appunto è un dato ed è un impegno, viene vista nel contesto della generazione di buone pratiche sociali, di un'esperienza di vita buona, della capacità di risanare le ferite e di donarsi e anche di perdonare e perdonarsi e di prendersi cura. Ecco, è molto diffusa in Papa Francesco questa attenzione appunto alla carne di Cristo nei poveri, al prendersi cura delle persone, a tessere relazioni di fraternità, assicurando alle persone l'accesso ai beni fondamentali, ai servizi, alle risorse educative, sanitarie, alle opportunità di esprimersi e di svilupparsi. E quindi con questa capacità, cioè la fraternità richiede la capacità di attuare permanentemente il diritto alla pace come diritto fondamentale, viene espresso al punto 7 ad esempio, precondizione necessaria per l'esercizio di tutti gli altri diritti, ma un diritto da appunto promuovere e costruire permanentemente in tutti i contesti della vita. Il panorama che il Papa ci offre è anche tragico, grande, complicato, no, la tratta degli esseri umani, il traffico della droga, lo scandalo o la vergogna della fame nel mondo, la devastazione di risorse naturali, lo sfruttamento del lavoro, la prostituzione, la corruzione, come si è detto, la criminalità, no, l'abuso contro i minori, la schiavitù, fenomeno che i traffici illeciti anche di denaro e la speculazione finanziaria, anche le guerre, diciamo, che vengono fatte contro le famiglie, contro il risparmio, contro le persone, contro la possibilità di crescita comune attraverso queste crisi che possono essere manipolate appunto a fini speculativi. Il problema appunto poi dei migranti, il problema delle carceri, come è stato detto. Quindi è un lavoro immenso che richiede appunto un'azione costante e paziente, sempre e in ogni momento, in ogni istante della vita, da fare soprattutto insieme, con la capacità di di riconciliarci, ecco, anche questo documento.
E la parola riconciliazione è fondamentale, tra l'altro sì. Quando questa mattina si è fatto riferimento al grande Nelson Mandela.
Anch'io, che anche Monsignor Desmond Tutu, no, che sì, ha guidato su input di Mandela questa importante commissione per la verità e per la riconciliazione, no, ha offerto all'umanità una strada per camminare, che è un messaggio di trasformazione non violenta dei conflitti e di ricostituzione appunto di un cammino comune, di recupero appunto di energia umana, ecco, e questa capacità di trasformare il dolore in mutamento e di non provare, tralasciare l'odio, il risentimento, la vendetta. Lui dice appunto a Mandela, mi colpiva in questi giorni questa frase: se non avessi lasciato dietro di me in carcere l'odio, il risentimento e anche l'istinto di vendicarmi, sarei rimasto sempre prigioniero e non avrei aiutato nessuno appunto a un'opera di riconciliazione, di ricostruzione civile, morale e sociale, sì. Ecco, al punto tale che poi il suo vecchio nemico è diventato il suo vicepresidente, no? E trasformando appunto il dolore le crisi, dice anche il Papa in senso più generale, in opportunità di crescita comune, generando appunto percorsi di vita nuova per essere più liberi, per essere più aperti, insomma, al futuro insieme e anche più felici, perché
certo,
in fondo la fraternità è il sogno di Dio della felicità dell'umanità.
Monsignor Zuppi, lei ha conosciuto personalmente Nelson Mandela, tra l'altro proprio l'altro ieri ha presieduto a Roma la solenne commemorazione di Mandela per iniziativa dell'ambasciata della Repubblica Sudafricana e della comunità di Sant'Egidio. È stato ecco, accanto a lui anche negli anni della riconciliazione in Burundi. Ecco, il testo del messaggio per la pace a pochi giorni dalla sua scomparsa.
Direi che aiutano a comprendere la portata di questo messaggio, perché in fondo Mandela è stato un grande, ha avuto un grande sogno, ha avuto una grande visione, ci ha creduto quando tutto era, sembrava dimostrare il contrario, ha pagato di persona. Mi sembra che il messaggio di Papa Francesco ci riapre a una grande visione. In un mondo dove siamo tutti più individualisti, dove, come all'inizio, la premessa di tutto il messaggio è siamo vicini, vicinissimi, no? La globalizzazione ci rende tutti quanti vicini, ma non siamo fratelli. E quindi invece la consapevolezza che noi non possiamo non essere fratelli e che non c'è un destino che non sia quello comune, lo dice il Papa anche per esempio nell'economia. E in fondo questa visione è stata quella che ha animato Mandela, ha detto noi non possiamo non vivere insieme, e quindi era contro ogni razzismo, razzismo dei bianchi ma anche contro il razzismo dei neri. Perché? Perché dobbiamo vivere insieme, perché la casa è una sola con tanti colori, con tante presenze. Alla fine mi sembra che sia questo il grande sogno che Papa Francesco ci ha indicato, e credo che ci chiede anche questo ovviamente una risposta. Lui fa un appello nel messaggio anche alla convinzione dei cuori e alla responsabilità di ognuno. Qualche volta pensiamo rispetto appunto alla pace che siano dei temi che non ci riguardano, al contrario.
Oppure pensiamo immediatamente e quasi esclusivamente ai conflitti armati, che chiaramente sono la conseguenza di una mancanza di pace, però è sintomatico a mio parere che il riferimento a questi venga solamente dopo aver spiegato cosa è di fatto vivere in fraternità.
Non c'è dubbio che lui stabilisce la globalizzazione dell'indifferenza e quello da cui poi viene anche tutto quanto il resto, cioè l'emersione del male o la complicità con il male. E credo che non dobbiamo dimenticare che il primo viaggio che Papa Francesco ha voluto compiere è stato quello a Lampedusa, proprio per uscire dalla bolla di sapone in cui crediamo di essere vicini, in realtà siamo lontanissimi, in cui pensiamo di essere spettatori, in realtà siamo coinvolti. E mi sembra che questo messaggio...
Questi viaggi nell'isola e nelle periferie per tessere una rete, per agganciarli. Ecco, ancora Monsignor Zuppi...
Per sentimenti, per ricostruire proprio quella fraternità che l'indifferenza invece rompe, no?
In questi giorni le foto della stretta di mano tra Obama e Castro sono state particolarmente eloquenti. Ancora una volta, come leggere questo messaggio anche alla luce di queste immagini che poi fanno il giro del mondo?
Infatti sono penso che la stretta di mano è il frutto sempre di chi si impegna per gli altri, che quindi crea, predispone al dialogo. Mi sembra che Papa Francesco, per la sua testimonianza, con le sue parole, con i suoi gesti, predisponga all'incontro con gli altri, al dialogo, a cominciare dai più piccoli. Se voi vi ricordate, uno dei primi discorsi di Papa Francesco fu sull'essere custodi, era nella memoria di San Giuseppe, e chiede a tutti quanti di custodire. E anche questo messaggio nasce che noi siamo il custode, riprendendo appunto l'indifferenza o la scelta di Caino, di dire ma forse io il custode di mio fratello. E credo che questo ci coinvolge tutti quanti e ridà anche la passione, ecco, la grande visione per cui in realtà tutti possiamo fare qualche cosa per la pace, a cominciare dai nostri stili di vita, a cominciare a ricreare un tessuto per cui la periferia non è più abbandonata, ma entra nel mio mondo e io capisco quanto non posso vivere senza l'incontro con la periferia.
Grazie eccellenza per il suo intervento, un buon proseguimento di avvento e buon Natale, grazie.
Grazie mille.
E un altro paio di minuti li riservo a Sergio Paronnetto per tornare a quel discorso di inizio pontificato, possiamo dire, che Papa Francesco tenne in aula Paolo VI ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione sociale, in cui tra l'altro spiegò le ragioni della scelta del nome Francesco. Ho pensato, disse in quella circostanza, alle guerre, e Francesco è l'uomo della pace, e così mi è venuto in mente questo nome, l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce appunto il creato. Ecco, un'ultima battuta, questo riferimento strettissimo alla pace e alla povertà. Se manca la pace, manca la fraternità, di conseguenza viviamo una vita povera, sia materialmente che spiritualmente, vero? Paronetto.
Sì, il Papa infatti parla anche di povertà relazionale,
esatto.
Quando parla di povertà che indica che c'è in noi una fame di umanità che ancora non riusciamo a realizzare, e noi arriviamo a questo messaggio, giustamente come è stato ricordato, attraverso delle tappe significative, no? Anche le parole e i gesti di inizio pontificato sono estremamente eloquenti, in particolare mi riferisco anche alla lavanda dei piedi ai bambini e alle bambine detenuti nel carcere minorile di Casal del Marmo, e poi la visita a Lampedusa, e poi il viaggio, il colloquio in Brasile, e i colloqui con i giovani anche a Pasqua e a Pentecoste, l'incontro di Cagliari, l'incontro con i patriarchi del Medio Oriente e con le associazioni, fino all'ultimo con la Caritas sui temi della fame nel mondo.
Ecco, ha citato la visita a Cagliari, dove si è reso profondamente solidale con le cause dei lavoratori senza lavoro, e in quella circostanza disse a chiare lettere: la speranza non la fa uno solo, la si fa insieme. Anche qui appunto il richiamo
insieme,
alla
sì.
pace.
E preghiamo per imparare a lottare, il che vuol dire appunto lottare bene, lottare con intelligenza, lottare certamente con determinazione e anche con indignazione, ma unendo sempre queste reazioni, diciamo, istintive, legittime e buone, alla fiducia nella possibilità di cambiare, a proposte operative e costruttive. E quindi stiamo camminando, diciamo, all'interno di un percorso che dovrebbe, a mio parere, accendere i cuori e risvegliare le energie di tutti, anche la Evangelii Gaudium che ho
e dovrebbe risvegliare anche la
leggere.
Comunità politica a cui lo stesso Papa Francesco fa riferimento, dicendo deve agire in modo trasparente e responsabile, e qui
sì.
si apre tutto un altro capitolo sicuramente importante, visto la crisi che stiamo vivendo, e
certo.
non solo in Italia,
recuperando appunto il valore originario della vita politica come azione per il bene comune, per la dignità della persona e per il bene comune. E questa insistenza io la sento proprio un dono prezioso, e anche con un tono nella fiducia sempre presente nel Papa, che ci parla anche di un Cristo che sorride e che ci invita alla gioia. Nella fiducia trovo però una preoccupazione profonda, perché parlare di pace e di fraternità non vuol dire giustamente nascondere i grandi mali, le grandi ferite, le enormi contraddizioni, gli scandali e le vergogne, come il Papa dice, solamente che se ci mobilitiamo tutti con fiducia, appunto con un atteggiamento non solo con toni gridati, ma con proposte operative concrete, lavorando insieme soprattutto, noi possiamo appunto, come diceva anche in settembre, no? È possibile per tutti cambiare. Lui diceva, no, alle persone quella sera: vorrei chiedere a tutti questa sera al Signore che noi, tutti noi, ogni uomo e ogni donna, gridassimo con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. E vorrei che da ogni parte della terra gridassimo: sì, è possibile per tutti, che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande, fino a coloro che devono governare, rispondessero: sì, lo vogliamo.
Grazie a Sergio Paronetto, vicepresidente nazionale di Pax Christi, per aver commentato a caldo questo messaggio per la giornata mondiale della pace del prossimo 1° gennaio. Buon avvento ancora e buon Natale, a risentirci.
Grazie a lei, grazie a tutti, sì, un buon Natale, arrivederci.